time, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi. How are you?
Buonasera, martedì 19 marzo. Buonasera, come state miei piccoli fringuelletti e mie piccole fringuellette? Io sono la vostra vitridente di fiducia e come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche oggi che è martedì, sono con voi dalle 18 alle 20 con Manie di Protagonismo, che è un grande contenitore che a seconda della giornata della settimana appunto contiene contenuti, scusate la ripetizione, diversi tra di loro. Ora, ahimè, ho una brutta notizia relativamente, nel senso che la nostra Eli stasera non ci potrà elevare come suo solito perché non si sente tanto bene, quindi le abbiamo dato la serata libera, anzi a lei va il nostro pensiero e un cuoricino e un abbraccino, e però rimedieremo, se non che io non ho tutta questa dimestichezza, diciamo, con la lettura. Ho letto dei libri nella mia vita, per carità, però nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, mi sono proprio quasi del tutto buttata su audiolibri e podcast, e quindi posso essere molto più utile nel consigliarvi, che ne so, appunto, serie TV, film e quant'altro. Quindi nella seconda ora insieme parleremo di quello, vi darò qualche consiglio. Nella prima, come nostra solita abitudine, faremo la rassegna stanca con appunto le notizie principali di gossip, attualità, avanti e indietro, e poi qualcuna però invece di queste notizie, dato che abbiamo lo spazio, la approfondiremo pure insieme. Siete contenti? Quello che voi potete fare per interagire è scrivere al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria, ve lo ripeto, 333-964-9949, con non lo so, richieste musicali, commenti, oppure se sentite e avete sentito di parlare di una serie TV che particolarmente vi sta a cuore, o un libro, why not, voi scrivete: Vale, se non sai che libro consigliare, consiglia questo che è bellissimo, io l'ho letto. E io faccio da messaggera a chi ci ascolta dei vostri pensieri e dei vostri consigli. Dunque, direi di partire con un po' di musica insieme. Partiamo con Kite, che sta andando tantissimo, la sentite sicuramente in tutte le classifiche di tutte le radio nazionali ed internazionali, con Benjamin Ingrosso. Muacchi con Sofia, Nzau e Zerb. 18 e 21, apriamo ufficialmente la rassegna stanca. Partiamo con Selena Gomez, che dice: quando mi sono ammalata ho detto perché Dio, perché io, ma la mia missione è aiutare gli altri. Io adoro Selena Gomez, però anche meno. Cioè, è molto bello lo spirito, però, cioè, nel senso, quando si dice ah, questa cosa mi è capitata di modo che io possa aiutare gli altri, si entra un po' nella sfera, secondo me, delle manie di, no, protagonismo, ma megalomania, vogliamo dire. Però penso che sia in buonissima fede, quindi insomma glielo concediamo. Rose Hanbury rompe il silenzio sulla presunta relazione col principe William, dicendo ovviamente è tutto falso. Nel frattempo però esce questa foto, che non so se avete visto sui social, di un principe William a spasso con quella che sembrerebbe essere Kate, una foto molto sgranata, molto pixelata, e l'internet risponde dicendo: se quella è Kate, io sono, non lo so, la regina Elisabetta che è resuscitata e tornata al trono. Io adesso non esagererei, cioè lei potrebbe essere una Kate un po' dimagrita, vita, devo dire, ma ci può stare, perché se è stata appunto insomma operata, ha avuto una serie di difficoltà, può anche essere che effettivamente sia un pochino che abbia sofferto da tutta una serie di punti di vista, e quindi che non assomiglia all'immagine di se stessa che noi abbiamo nella nostra mente di lei, sempre elegante, sempre coi tailleur, sempre sul pezzo. Ecco, omicidio Carol Maltesi, i giudici: Davide Fontana l'ha uccisa perché era una donna. Direi che si commenta da sola. Torino, incinta a 13 anni, era stata violentata dal padre, e direi che in una giornata proprio come questa di oggi cade proprio a fagiolo. Augusto Barbera: serve una legge sul fine vita e per i figli delle coppie dello stesso sesso. 19 marzo, essere padre a Gaza. Come allegra oggi, era la segna stanca, raga, così. Miu: ho conosciuto la depressione a 19 anni, amici, è casa, ma non parteciperei di nuovo. Chi è Konstantin Koltsoi, il fidanzato di Arina Sabalenka, morto a 42 anni. Talulla Willis: ho scoperto di essere autistica da adulta, lei è un'attrice bravissima. Francesco Arca dice: quando mio padre è morto sono diventato un animale rabbioso, poi ho capito che il dolore non sarebbe mai passato. Blush Nails: le unghie dall'effetto rossore, e indovinate un po', la vostra Yours Truly ce le ha già. Perché mi piace così anticipare le tendenze. Poi una rubrica di idee per Pasqua e Pasquetta a Milano. Digiuno intermittente: scoperta un'associazione fra lo schema 16-8 e il rischio di disturbi cardiovascolari. Raga, lo sapete come la penso io, che assolutamente secondo me no, però poi ognuno giustamente è libero, no, di fare quello che vuole. FOMO, la seconda edizione dedicata ai giovani migranti, e io scoprò oggi che esiste anche la JOMO, che invece è proprio il contrario, che è quella che, di cui credo di soffrire io, ovvero la gioia of missing out. Cioè c'è un evento, c'è una serata, la gente esce, fa cose, io sono felice perché non ci sono andata. Se anche voi soffrite di joy of missing out, fatemelo sapere. Fedez coinvolto in una rissa con Nasca. Rapper, trapper, una delle due cose. Paris Hilton: ecco il trend che deve assolutamente tornare di moda, e spero non si riferiscano a le mutande sopra i pantaloni, perché I simply cannot. E domanda, indagine: le principesse e le regine pagano i vestiti che indossano? Su questa io chiuderei, perché come vi anticipavo abbiamo un po' di tempo per approfondire alcune di queste notizie. Andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo. Little Booteng, 18:31, manie di protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, e andiamo quindi a vedere qual è questo trend che assolutamente va ripristinato secondo Paris Hilton. Tremo perché allora, per carità, nel tempo abbiamo rivalutato, dato il giusto valore a tutte queste icone anni 2000, che all'epoca, in quanto donne, vedi la nostra santa protettrice del disagio, erano state ingiustamente tacciate di superficialità, stupidità, leggerezza, quando agli uomini era riservato un trattamento completamente diverso. Questo non significa che in alcune cose potessero moderarsi, vedi la bassezza della loro vita bassa, giusto? Ecco, attenzione, perché la moda Y2K è sempre più in hype, lo si può notare dalle celeb pronte a tirare fuori dagli armadi i capi del passato, sia dai social, dove i trend di quel periodo trovano una nuova linfa vitale. È normale quanto inesorabile ciclo della moda, che porta Paris Hilton a sperare nel ritorno in auge di una tendenza che ha amato come non mai, quella dei jeans e pantaloni a vita bassa, ma non bassa, bassissimerrima. Raga, veramente era filo fagiana, ecco, un po' così, senza essere. E comunque, al di là del bello, mi piace, no, non mi piace, scomodissimo, perché se è vero che da in piedi possono anche avere un look interessante, appena una si siede, si china, fa un movimento, è un attimo che è ok. E senza ombra di dubbio la ricca ereditiera è la reginetta indiscussa della moda 2000 e di questa tendenza, e quindi perché non farle tornare nuovamente di moda? E qua ci sono queste immagini appunto di questi jeans un po' skinny, bassissimi e un po' a zampa. Quello che vorrebbe Paris Hilton, come scrive in un post condiviso su Instagram che ha aperto un acceso dibattito. Lei dice i jeans a vita bassa dovrebbero tornare, mettendo una foto di quando la... tra l'altro mette una foto degli anni, di quegli anni, non curante delle terribili, terribili extension che avevano persino loro, che avevano i soldi per le extension belle, perché lascia stare noi altre poveracce e le varie MySpace scene queen, che vi ricordate le ragazze emo con tutte quelle extension colorate, però sai, lì giustamente uno dice le faccio in casa, le metto in casa, no, queste avevano un po' di parrucchieri che pagavano, ciò nonostante sembrava che avessero, non lo so, delle code di lontra appiccicate alla testa, non molto bene. Comunque lei, non curante di ciò, mette appunto queste foto, e devo dire che invece un'altra cosa che fa molto saggiamente è mettere quelle poche foto di allora in cui aveva un bellissimo caschetto biondo, perché in realtà le extension venivano montate su un caschetto biondo e secondo me era super carina. Comunque tanto la moda è inesorabile, e che sarà sarà, whatever will be will be, e noi ci adatteremo. Certo è che un po' si fa fatica con certe proprio bassezze. Rido, scusate, rido perché giustamente la Manu ci scrive e dice: la fa facile Paris Hilton, anch'io se avessi usato l'utero in affitto come lei, e non c'è niente di male nel farlo, sarebbe più facile effettivamente rimettersi i jeans di quando avevamo, boh, adesso non so, 20 anni, quello che è. Se vi può consolare, io non me li mettevo nemmeno allora, perché avevo la panza. C'è poi stata la chirurgia che mi ha assistito più recentemente. Vedremo per l'estate i risultati e se mi permetteranno finalmente, nei miei 40, di togliermi sto benedetto sfizio. Allora, in realtà, se lo chiedete ai miei compagni di classe, mettevo lo stesso la vita bassa, tant'è che quelle sedute dietro di me lamentavano spesso la visione delle mie underwear. Cioè, Vale, ti si vedono le mutande, puoi tirarti. Però io avevo i Levi's che avevo tagliato, 501, a cui avevo tagliato la cintura, e quello che usciva, usciva. Eravamo tutte ragazze, quindi insomma poco scandalo, ecco. Dopodiché però li portavo bassi, ma non col crop top, che invece si suppone sia la morte sua. Vedremo appunto per questa estate come andrà, cosa succederà, e se anch'io farò come la Paris. Dubito è che il risultato sia lo stesso addome di una Paris Hilton 2000. E boh, però vedremo. C'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo, sempre qui con Mania di Protagonismo, sempre con le notizie da rassegna stanca. Rimanete con noi. Un altro 18:46, sempre qui su Radio Parma 102.104. Questa era Jordan Rakei con Learning, e noi stavamo insomma esplorando un po' delle notizie della rassegna stanca. Vedi questa Paris Hilton, bella lei dall'alto del suo appunto diciamo maternità con l'utero in affitto, che dice: ripristiniamo la vita bassa come negli anni due, Y2K, cosa che è più facile per chi ha 16 anni per esempio, che poi non è neanche detto, o per chi ha appunto il privilegio di poter fare palestra 14 ore alla settimana, trattamenti, massaggi, drenaggi e quant'altro. Detto questo, ci spostiamo e voglio capire meglio, ci spostiamo a livello di notizie, e volevo capire meglio la faccenda di Selena Gomez, che come sapete, almeno io quello che ricordo, è che lei soffre di lupus, che è una malattia immunitaria, si dice. Forse no. Comunque lo vediamo nell'articolo. Nella parte importante del processo di guarigione consiste in aiutare gli altri, ne sono convinta. Suona semplice, ma non lo è affatto, dice appunto Selena Gomez. Lei è, appunto, ha scoperto di essere affetta da lupus autoimmune, ecco come si dice, malattia autoimmune, che l'ha costretta a subire il trapianto di un rene, ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare, cercato aiuto presso centri di salute mentale, sopportato alla fine di una relazione dissezionata dai media, parliamo ovviamente di Justin Bieber, e già tutto questo va ben oltre l'ordinario. Si aggiunga che è pop star multiplatino, attrice plurinominata ai Golden Globe per la serie Only Murders in the Building, e anche la filantropa magnate del settore beauty col colosso del make-up Rare Beauty, insomma la donna più seguita su Instagram con 429 milioni di followers. Non ero aggiornata sul conto finale dei follower di Selena Gomez, tra le 100 persone più influenti del mondo secondo il Time, e nel 2022 ha presentato alla Casa Bianca il primo vertice giovanile della salute mentale. È più di quanto molte persone sperimentino in una vita intera, figuriamoci prima dei 30 anni e al microscopio. E quello che lei dice di aver capito dalla sua vita, da questa sua, insomma, difficoltà che ha dovuto affrontare scoprendo il lupus, la diagnosi di bipolarismo e una serie di altre sfighe della vita, è che tutto, cioè, si può curare noi stessi, ci si può focalizzare su di noi, ma grande parte di quello che rende la guarigione possibile è quello di aiutare le altre persone. E devo dire, nel mio piccolerrimo, che capisco il ragionamento, nel senso, nel momento in cui io vengo da diagnosi di depressione, sono convinta di essere ADHD, ma non lo sapremo, non ho ancora prenotato la visita, sono narcolettica, ho tutta una serie di sfighe, e devo dire che nella condivisione, che fa tanto paura, perché io stessa mi sono vergognata, no, di dire sono narcolettica, perché si pensa che i narcolettici siano dei pigri dormiglioni che non fanno niente o altre cose, nella condivisione poi arriva la grande realizzazione che ci sono molte persone come te di quanto pensi, e che il fatto che le tue sfighe possano essere utili a qualcun altro è, non so come dire, è una cosa che effettivamente ti dà forza nel continuare il tuo cammino verso il cambiamento, verso la guarigione, anche solo verso una sorta di equilibrio mentale, ecco. Quindi ci sta quello che dice la Selena. Ma ascoltiamoci la sua ultima Love On, perché non è contenta di fare quello che ha fatto anche della musica nuova. È tutta gold, no? Simon & Garfunkel, che come base ci sta con Mrs. Robinson, grandissimo pezzo, pezzissimo, pezzaccio. E voi come state? Come procede questo martedì 19? Avete festeggiato? Avete fatto gli auguri? Ecco, vedi, questo mi ricorda che devo fare gli auguri a Sergio, che per quanto non mio padre, rimane la figura paterna più meravigliosa che io potessi desiderare in mi vida, e mi commuove. Bello che lui è una persona abbastanza pragmatica, no? Quindi io poi mando questi messaggi: no, Sergio, volevo ringraziarti per questi anni. Grazie Vale, ti voglio bene, ciao, li amo follemente. Voi avete fatto gli auguri oppure no? Quello che vorrei farvi ricordarvi è che il padre, il papà, può essere chi volete voi, cioè come è stato, può non esserci per forze di causa maggiore, per assenteismo, sfiga, mille motivi, non siete tenute, non siete tenuti a riconoscere una figura paterna che non ha meritato, ecco, diciamo, questo ruolo, questo titolo. E allo stesso tempo, se c'è qualcuno nella vostra vita che vi dà quella sicurezza, quel senso di casa, quel senso di, no, di appartenenza, che fa le battute da papà, quelle dei dad jokes, allora potete ufficialmente decretare che quella persona è quella a cui farete gli auguri oggi. Almeno io ho fatto così, senza chiedere permesso né a Sergio né a nessuno, forse ad Andrea gli ho detto: Andrea, ma posso mandare gli auguri della festa del papà a tuo papà? E lui mi ha detto: sì sì certo. E, ed è tutto molto, posso dire, molto bello, ecco. Quindi i genitori, ma questo vale anche per la mamma, non solo per il papà, non sono necessariamente le persone che hanno questo titolo anagrafico, ma chi nelle nostre vite funge da questo ruolo in maniera importante, in maniera costante, in maniera meritevole. Ho visto un post molto carino che era: il papà è quello che ascolta, il papà è quello con cui si gioca, il papà è quello da cui si impara, ma è anche quello che impara da te. E mi piace vedere come finalmente si ragioni in termini di che ruolo ha, no? un padre nella vita di un figlio o di una figlia, che non è più soltanto quello del padre che ti dice: ah, devi fare questo, ti insegna a giocare, che ne so, a baseball, e a non piangere perché solo le femminucce piangono. Cioè, si sta finalmente, lentamente, faticosamente evolvendo, ma forse fra 20 anni ce la potremo fare. Mettiamo i semini adesso e poi fra 20 anni, se si spera, si raccolgano un po' i frutti. Noi abbiamo il solito consueto break delle 19 con un po' di pubblicità, di segnale orario e di GR, ma poi torniamo sempre qui con Mania di Protagonismo. Per esempio, bentornati, bentornate e bentornate. Per esempio, la storia di Everything Everything, questa band di Manchester, è interessante perché a noi potrebbero sembrare dei neofiti. Ci arriva ora nel 2024 questa End of the Contender. Vedo dal DJ Pro che noi abbiamo anche un altro paio di brani loro. Devono essere una scoperta della Simo, conoscendo i gusti della Simo che ricerca e fa. Se vi ricordate anche Kimo Sabi, fa sentire se è quella che penso. No, non è quella che penso io. Comunque, pensate che loro, per esempio, sono in attività in realtà dal 2007. Quindi capisci, no? La vita, le carriere, le storie delle persone. No, non è Kimo Sabi che pensavo io. Fatto sta che dal 2007, poi col settimo album, sbarcano in Europa, cioè nel resto del fuori da UK, vedi la vita a volte. Dunque, noi siamo qui su Radio Parma 102.104, io sono la vostra vitridente di fiducia, come sempre il martedì, ahimè, non abbiamo la nostra Elisa Morini, la Buxa Grammar del nostro cuore, perché è indisposta, e quindi la salutiamo, la abbracciamo e le auguriamo di stare tanto meglio molto presto. Però cercherò di sopperire io, me medesima, con qualche consiglio. Non di libri, perché non sono certo la persona adatta in quanto lettrice un po' pigra, diciamo, anche se poi magari me li audio ascolto i libri, figuriamoci, però non sono certo quella che ne consuma, ecco, una quantità enorme durante la settimana o addirittura durante il mese. E quindi vi do consigli su quello che conosco meglio, ovvero film e serie TV. Questo non toglie che venerdì poi, come sempre, sentiremo la nostra Alessia Galatini da Londra con i suoi consigli, essendo anche lei un'esperta. Vedo qui da Movie Player, che è uno dei siti che io apprezzo di più per quanto riguarda, no, i consigli su recensioni, su serie TV e film, che il 12 maggio debutterà sugli schermi di AMC la stagione 2 di Intervista col Vampiro. Io non sapevo neanche che ci fosse una stagione 1, cioè hanno trasformato in serie TV il film direi culto, perché possiamo poi essere d'accordo sul fatto che magari è invecchiato un po' male, con Tom Cruise e Brad Pitt e una giovanissima Kirsten Dunst, che vede questi protagonisti, appunto questi due vampiri molto bohemien, che però arrivano fino ai tempi nostri. Volevo vedere però i dettagli della serie. Allora, abbiamo Sam Raid, Jacob Anderson e Bailey Bass nel ruolo di Lestat, Louis e Claudia, e inoltre nella seconda stagione entrerà in scena Ben Daniels nel ruolo di Santiago, che se non sbaglio era quello interpretato da Antonio Banderas, vorrei dire, lo dirò con rischio anche di dire una cavolata. Però vediamo la prima stagione, scusate, serie TV trasmessa dal 2022, ma in Italia ce l'abbiamo? E se ce l'abbiamo, su quale piattaforma ce l'abbiamo? No, se qua vedo solo articoli sulla 2, voi lo state guardando? Ecco, per esempio sarebbe interessante capire se voi invece ne sapete più di me da scusate, quello che vedo che è interessante, che mi sembra di capire da una delle immagini, che i due vampiri protagonisti vadano in terapia, e lo trovo assolutamente delizioso e anche molto al passo con i tempi, se hanno ricontestualizzato questo rapporto disfunzionale che mi ricordo esserci, no, tra i due, perché uno crea l'altro e poi quindi devono convivere per centinaia di anni insieme fino appunto a non sopportarsi più. Fatemi sapere se vi interessa, se vi piace, se lo state guardando, che magari poi ne parliamo insieme. Adam Levine, 19:26, mani di protagonismo, e in assenza della nostra bookstagrammer preferita, la spettinata Elisa Morini, cerchiamo di compensare con quello in cui sono un pochino più ferrata io, ovvero le serie TV e i film. Non mi sentirei tanto credibile a parlare di libri. E vedo che si parla di Euphoria 3. Ora, se non conoscete, Euphoria è una serie TV uscita nella prima volta nel 2019, che dovrebbe ritrarre le vite di teenagers americani di oggi. Allora, io non so se Euphoria equivale per noi millennial a Beverly Hills, per intenderci. Mi auguro di no, perché se è questa veramente la realtà dei teenagers d'America, aiuto, aiuto. Cioè, nel senso che io so che l'adolescenza è una merda, cioè non sono certo io a voler indorare la pillola, no? Tra gli ormoni, il mondo in cui viviamo, i primi amori, le sperimentazioni, è tutto molto brutale, cioè tutto lo viviamo tutto quando siamo adolescenti, no? Con molta più, non so come dire, più dramma, più dolore, più tutto. Se veramente è insomma come in Euphoria, io davvero cioè, meno male che io appunto ho fatto la scelta che ho fatto, perché se dovessi essere un genitore di un alunno nel liceo di Euphoria, ho sempre detto, io alzo le mani e dico vabbè raga, occupatevene, cioè fate voi, io vado per la mia strada, perché davvero, cioè, le difficoltà che questi incontrano non sono a portata umana, cioè non si parla di si fuma una cannetta e allora facciamo un ragionamento sulle droghe. Qua si parla di droghe pesantissime, cioè, è molto brutale, ecco, come serie TV, però piace, non so se sicuramente piace ai teenagers, non so quanto possa piacere ai genitori dei teenagers. Fatto sta che ha avuto un grande successo, secondo me, anche per una questione proprio di fotografia, cast. Zendaya è una delle protagoniste, ma anche appunto Sydney Sweeney, quell'altro Bono di oh signor, me e la mia memoria, quello Bono del film che è stato super chiacchierato recentemente, vabbè, fa lo stesso. Comunque un cast importante, una fotografia accattivante, loro belli bellissimi, maledettissimi, e quindi insomma grande successo. Si parla quindi di stagione 3. Sydney Sweeney rivela finalmente che riprenderanno appunto le riprese dei nuovi episodi, e nel corso di una lunga intervista concessa a GQ l'attrice ha svelato quando finalmente tornerà sul set, anche perché lei nel frattempo, e altri, Zendaya, vedi, in Dune, Jacob Elordi, mi è venuto in mente come si chiama lui, e si sono giustamente impegnati in altri lavori, film, eccetera. Nel corso dell'intervista però rivela appunto che tornerà sul set nei prossimi 2 mesi. L'attrice ha mantenuto il massimo riservo su ciò che accadrà, dicendo che le persone saranno davvero stupite da ciò che diventerà la terza stagione, ammettendo che questa segnerà un cambiamento per lo show. Penso che sia un bene, perché la prima e la seconda stagione erano così diverse tra loro. Ci sarà un'Euphoria 4? E alla domanda sulla 4 Sweeney risponde: sinceramente non lo so, penso che se ci sarà un'altra storia da raccontare con Cassie, allora sì, perché amo quel ruolo e amo questo gruppo di persone, ma dipende se renderà giustizia alla storia. E quindi insomma la 3 perlomeno, se eravate preoccupati, la 3 ci sarà, la 4 non abbiamo la garanzia. Ecco, questo è quanto. La SED, scusate, mi fanno tornare ragazzina, non ci posso fare niente. Dunque, non so se ne avevamo parlato con Alessia, quando ne avevamo parlato, se ve l'avevo nominato, ma è uscita la serie TV di The Gentleman, con, cioè, diretta, prodotta, scritta, sceneggiata da Guy Ritchie. Un'altra cosa che forse non sapete di me, che io sono, ero perlomeno, ecco, fino a un certo punto, una grande fan di Guy Ritchie, e per questo stile gangster, ma gangster british, molto diverso dal genere gangster, che ne so, mafioso newyorkese, insomma, mi piaceva molto. Io avevo questa, quando ero più giovane, avevo sto fascino per tutto quello che era targato UK, e quindi potete immaginare, con Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ma ce n'era anche un altro che era Honor and Obey, forse, che parlava proprio della vita di questa, con Jude Law, un giovanissimo Jude Law, della vita, no, di questi gangster londinesi. Però, e io, niente, ero più giovane, ero, insomma, è ovvio che capissi che era sbagliato, però mi affascinavano, no? E quindi quando poi ho scoperto Guy Ritchie e questa sua inglesitudine che trasuda da tutti i pori, ho detto sì, mi piaceva molto. The Gentleman è effettivamente il suo ultimo film, anche, che io ho trovato un po' confusionario. Cioè, i film di Guy Ritchie sono tutti confusionari, ma in un modo geniale, che poi si riallaccia tutto in maniera magica quasi alla fine, e tu dici ok. The Gentleman l'ho trovato un po' forzatino, però, e non solo io, è stato un floppino, possiamo dirlo ad alta voce, sì, è stato un floppino, e per cui lui ha detto: aspetta che però la storia è forte, questo sono io che mi immagino, è quello che lui pensa, la storia è forte, me la voglio rigiocare, e me la rigioco con una serie TV. Quindi divisa appunto in puntate. C'è Kaia Scodelario, Theo James, e c'è è lei quella di Skins, Kaia Scodelario. Aspetta che guardo il cast. Sì, Kaia Scodelario è Effie di Skins. Abbiamo Theo James, che è di Halsted, e un, per me, uno dei miei attori inglesi preferiti è Daniel Ings, che fa Freddy Halsted. Ci sono dei grandi ritorni, vedi Ray Winston, che era uno dei primi attori che lui ha mai usato per fare appunto il gangster inglese nei suoi primi film, che fa, indovinate un po', il gangster inglese. Vinnie Jones, altro attorone, eccetera. Praticamente la storia qual è? Eddie Horniman. Perché Halsted Horniman? Scusate. Vabbè, comunque. Riceve in eredità i vasti terreni di campagna del padre, per poi scoprire che il genitore faceva parte del vasto impero della cannabis. Non è proprio così, però ok. Una serie di individui legati al mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso di a liberare la sua famiglia dalla morsa, Eddie cerca di battere i gangster allo stesso gioco, finendo per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto. In questa brevissimo riassunto non parlano di Freddy, che è il primogenito, che viene bypassato nel passaggio di eredità perché è un vero coglione. Cioè, Freddy è il classico figlio di famiglia ricca, privilegiata, che rischia, cioè che ogni settimana, ogni puntata, mette nei guai tutti quanti, perché fa le giocate sbagliate sui cani, si sniffa l'impossibile, eccetera, eccetera. Quindi, oltre a barcamenarsi, no, nel mondo della mala britannica, il protagonista deve anche tenere a bada questo fratello improponibile. È carino, è carino, è una serie TV carina. se vi devo, non riesco a capire se sono io che ormai sono troppo grande per essere così coinvolta dalla storia, perché è una me appunto ventenne che vedeva Lock, Stock and Two Smoking Barrels volava proprio nella ionosfera. Con The Gentleman lo guardo, sorrido, ci sono delle scene divertenti, è molto molto British. Non è, capito, la serie che vi dico vi cambierà la vita. Parlavamo oggi su Instagram di come c'è un prima di Fleabag e un post Fleabag. Non ci sarà mai più, cioè non può essere più la stessa persona dopo che hai visto Fleabag, no? Ecco, The Gentleman non è quel genere di serie TV. Non vuol dire che non meriti di essere vista. C'è un ciccinino di pubblicità, ma poi torniamo. Overcompensate. Scusate, è partito. Overcompensate, 19:46 minuti qui su Manie di Protagonismo. Manie di Protagonismo, insomma, con Manie di Protagonismo, non so mai quale preposizione più corretta. In Manie di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. io. Ciao, salve. E appunto sto cercando di compensare, anche se non è semplice, all'assenza di Elisa Morini, che salutiamo, con dei consigli però su serie TV e film, cosa che facciamo anche il venerdì, su cui mi sento leggermente più ferrata, perché coi libri, insomma. E vorrei segnalare appunto Morte e altri dettagli. Molto molto carino, Disney Plus se non sbaglio, sì. Allora, come categoria poliziesco drammatico giallo, è riduttivo, perché se in prima botta potrebbe sembrare un altro di questi, sapete che adesso vanno, cioè sono usciti diversi film di Delitto in Treno, cioè vengono rifatti questi gialli alla Agatha Christie, molto fancy, con dei costumi meravigliosi, con delle ambientazioni, no, bellissime, e poi però alla fine più o meno è la solita faccenda, è il solito tipo di giallo. Ecco, qui Morte e altri dettagli invece mi fa un'operazione ulteriore, perché col discorso del gioco della memoria, che a detta del detective, diciamo protagonista, è una stronza, e la memoria è una stronzissima, si gioca a livello psicologico avanti e indietro tra quello che si sono ricordati, quello che i protagonisti si ricordano di vedere, quello che è veramente successo, quello che avevano la sensazione di avere visto ma poi non è così, rendendo la storia molto meno banalotta, molto meno scontata, come invece sono magari alcuni gialli e alcuni crime che si trovano in giro. Personalmente, allora, a parte che c'è uno dei miei attori preferiti, ve lo dico subito, lui è... Quanto mi fa arrabbiare... Vedi il cast completo? Sì, no. Vabbè, comunque, personalmente la protagonista, quella che... cioè una protagonista che diciamo è al centro di tutte cose, no? C'è Rufus, che è questo detective di fama mondiale, ecco, Sunil è Raoul Coli, che è uno dei miei attori preferiti, per chi avesse visto I Zombie, lui è lo scienziato, il medico, e vabbè. Comunque tutto si svolge su questa nave pazzesca, quindi non perdete assolutamente nulla, cioè nel senso che rimane il fatto delle ambientazioni fancy, quasi in stile anni 60, la Golden Age, tutti bellissimi, tutti vestiti benissimo, anche perché protagonisti della storia, tutte famiglie ricchissime. E questa nave che è stata ripristinata esattamente come era originariamente negli anni 50, bla 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 bla, e vengono tutti invitati sopra questa nave e lì avviene il delitto e da lì si parte, no? Se normalmente i gialli poi avanti e indietro ci portano e più o meno, se conosci un po' quel linguaggio, dici ah ok, ma allora sì, secondo me è stato Tizio, Caio e Sempronio. Qua vi garantisco che ci sono dei plot twist che non vi potreste aspettare, ecco, e per me questo è sicuramente un valore aggiunto. E poi mi piace il discorso psicologico di entrare di entrare nella memoria, nella mente dei protagonisti, per andare a vedere cosa si ricordano effettivamente, cosa invece si sono inventati, a cosa hanno prestato attenzione e a cosa no. Io mi sento di consigliarlo. Devo fare come in quelle trasmissioni televisive in cui sospendiamo le trasmissioni perché è uscito, e non credo sia un fake, raga, è uscito un comunicato stampa dalla da Buckingham Palace, in cui, raga, spero non sia un fake, io ve lo leggo. King Charles III decide di abdicare per via dei problemi di salute. L'avete sentito prima qui dalla sottoscritta, spero non sia un fake. Non credo che lo sia. Ci ascoltiamo Gali e poi torniamo. Dua Lipa dopo Gali, 19:58. Questo significa che il tempo a nostra disposizione, ahimè, termina qui. Ma oggi direi che abbiamo fatto tante cose insieme, perché stamattina è uscita la nuova, diciamo, il nuovo fratellino della segreteria dell'astrodisagio, ovvero il mini SED con Luca Semeraro, che andrà a riempire i martedì in cui non esce la SED, appunto, la segreteria dell'astrodisagio con Laura Scaini. Quindi non avrete più buchi anche con la segreteria dell'astrodisagio, senza dimenticare che tutti i sabati esce il podcast del disagio, quindi a voglia. Per non parlare dei podcast, delle puntate radio, oggi in più c'è stata anche una direttina Instagram, perché mi è arrivato questo omage di un brand con cui collaboro e ho spacchettato tutto insieme a voi. In più, questa puntata che avete sentito, se siete stati con noi in diretta, diventerà a sua volta podcast, quindi insomma noi facciamo del nostro meglio, io faccio del mio meglio per tenervi compagnia il più spesso possibile. Quello che potete fare voi per manifestare, ecco, il vostro compiacimento è passaparola, condividere, interagire sui social, mettere like, perché tutto questo poi agevola la sottoscritta a lavorare di più, creare connessioni e networking che ci permettono appunto di crescere. Detto questo, domani mercoledì ci troveremo qui come sempre dalle 18 alle 20, ci sarà Lia Begani per Compagne di Branco, e non mi ricordo se abbiamo già pianificato di cosa parleremo, ma vedremo se i cani sono stati bravi anche questa settimana. E probabilmente sì, perché se c'è qualcosa che alla fine, vi giuro, non delude mai, sono loro, nemmeno nel caso di quelli problematici come i miei. E detto questo, vi auguro una buona serata e vi mando un abbraccio virtuale. Se volete, siamo sui social, io come VEE Tridente, sia su Instagram che su TikTok, altrimenti c'è Radio Parma Official su Instagram e su Facebook. A domani, sia sui social che in radio. Fate i bravi, ma non troppo. Bye.